Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Dieci e trentasei, buongiorno sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Iniziamo dalla cronaca di un paio di mesi e mezzo fa e poi arriviamo alla cronaca più recente. Siamo nel napoletano e in Campania. Parleremo oggi di una radio che fu battezzata Radio Nuova Ercolano, ovvero Radio Camorra. Si trattava di una radio che trasmetteva in onde medie, una radio che nascondeva tra dediche e musica veri e propri comunicati in codice per i detenuti di Poggio Reale, e quindi attraverso appunto questi messaggi praticamente due famiglie rivali della camorra locale, gli Ascione e i Birra, si scambiavano comunicazioni in codice. Abbiamo il direttore del quotidiano Il Mattino, Mario Orfeo, in diretta con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, com'è andata a finire questa storia? La radio praticamente a metà giugno scorso è stata scoperta dalle forze dell'ordine, è stata praticamente chiusa. Adesso cosa sta succedendo?
No, adesso, per fortuna, per il momento non sta succedendo niente, nel senso che appunto l'operazione di polizia che ha portato alla scoperta di questa radio, che naturalmente utilizzava frequenze abusive, ha bloccato questo canale di informazione che i due clan avevano trovato per scambiarsi informazioni, per dare messaggi ai detenuti e agli affiliati in carcere, anche in alcuni casi per prendersi gioco dei camorristi rivali, di famiglie rivali della zona del napoletano, perché ricordiamo che i clan Ascione e Birra controllano la zona di Ercolano, ma con diramazioni anche Torre del Greco, Torre Annunziata, cioè grandi centri della provincia di Napoli. E avevano trovato questo strumento della radio perché presentava pochi rischi, vista la diffusione che c'era stata nel tempo, invece garantiva un risultato abbastanza certo, cioè le comunicazioni arrivavano con i tempi e alle persone stabilite, e quindi era uno strumento molto utile ai delinquenti, ai camorristi dei due clan, per organizzare la loro attività sul territorio.
Tecnicamente gli ascoltatori normali, tra virgolette, cioè al di fuori poi di questi clan, dovevano pagare 10 euro per poter sentire in diretta la loro dedica e la loro canzone, un modo di finanziare la radio che il clan si era inventato per non rimetterci nemmeno le spese di gestione. In ballo era il controllo delle estorsioni e dello spaccio di cocaina. Per esempio, succedeva che veniva mandato in onda un messaggio tipo: mettetemi la canzone Libertà, dedicata tutta a mio fratello Gianni, fa piacere che si trova sotto alla stella di Napoli. Ecco, così da questa frequenza 90.10 MHz rigorosamente pirata di Radio Nuova Ercolano, Vincenzo Langella dava a Gianni Birra, tramite il DJ di turno Mario, il benvenuto nel giorno del suo trasferimento al carcere di Secondigliano.
Vedo che lei ha letto tutte le intercettazioni collegate a questa inchiesta.
Sì.
Al di là del fatto che ovviamente da condannare, e bene ha fatto le forze dell'ordine a interrompere questa catena, devo dire che ci vuole fantasia per inventarsi una roba del genere.
È vero, è vero. Ma poi appunto c'erano anche altre dediche che nascondevano dei messaggi cifrati.
Non è nuovissima. In passato, in maniera più soft, in maniera meno delinquenziale, nel senso che veniva usata per mandare i messaggi magari dei parenti, le mogli, le fidanzate, le figlie che stavano fuori, che stavano a casa, avevano i loro congiunti in carcere. C'erano delle radio napoletane, ci sono state per molti anni delle radio napoletane che molto ascoltate nelle carceri, che facevano le dediche, le canzoni eccetera, per mandare un messaggio di saluto ai congiunti. Mentre invece, dov'è il salto di qualità del clan Ascione e Birra? Che loro usavano questa radio, queste frequenze abusive, questa radio pirata, per continuare a svolgere come ulteriore elemento per svolgere la propria attività delinquenziale, criminale.
Ad oggi che tipo di rapporti ci sono tra il sistema dell'informazione e della comunicazione, diciamo, in campagna e la camorra?
Ma io mi auguro nessuno, che risulta a me nessuno. Registro soltanto che ci sono naturalmente dei giornali, dei fogli, più che dei giornali, che hanno un seguito in certi ambienti malavitosi della città e della provincia di Napoli, dove probabilmente, ma io non sono in grado, non sono un investigatore, quindi non sono in grado di capire queste cose, oltre alle notizie di arresti, di sparatori, di omicidi, attività illegali di ogni tipo, probabilmente nelle righe, in questo caso diciamo espressione un po' essere più adatta, nelle righe di articoli o di titoli ci può essere qualche messaggio in codice, però questo onestamente non sono in grado di dire con assoluta certezza. Ecco, non è stato finora verificato da polizie, forze dell'ordine, quindi al momento diciamo dobbiamo presumere che non esista. Va registrato che però naturalmente alcuni di questi fogli sono molto letti, molto seguiti in alcune zone ad alta densità camorristica, e sono anche molto letti e seguiti nelle prigioni, quindi forse diciamo oltre a sapere se un altro dello stesso clan o un rivale è stato arrestato oppure no, forse diciamo qualcuno li usa anche per trasmettere messaggi in codice, come facevano i clan Ascione e Birra con Radio Clan.
Un suo commento alla strage di Duisburg in Germania. Qui parliamo di mafia che ha radici nel territorio calabrese, ma insomma in questi giorni si è tornato purtroppo a parlare anche di 'ndrangheta, di camorra, soprattutto di reti che ormai si fanno sempre più internazionali e globalizzate.
La 'ndrangheta è la mafia di una volta, sta diventando, l'ha detto anche il procuratore nazionale antimafia di Drograsso. Quello che non succede più nella mafia, ma che succedeva, le faide di questo genere, anche diciamo con paesi stranieri, succedeva la mafia fino a qualche anno fa, adesso succede con la 'ndrangheta.
Lei che idea si è fatto di questo fenomeno?
Mi sono fatto un'idea che, come dire, mentre la mafia ha fatto un salto di qualità, nel senso che dalla mafia delle faide, delle lupare, bianche o non bianche, degli omicidi eccellenti, ci stancheremo mai di ringraziare e di ricordare il sacrificio di Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta che erano con loro, della moglie di Falcone che era con lui quel giorno a Capaci, e ha fatto il salto diciamo diventando una mafia imprenditoriale, una mafia fatta soprattutto di colletti bianchi, di grandi aziende, di attività para imprenditoriali. L'andrangheta è, come dire, è rimasta invece alcuni anni indietro, e infatti fa registrare ancora episodi come questi che ricordano la Sicilia o l'America o la Germania di 20 anni fa.
Chi è che si batte a Napoli per il ritorno della legalità?
Napoli c'è tanta gente per bene, ci sono tante associazioni di persone oneste che si battono per la legalità. A Napoli ci sono vari livelli di illegalità. Il problema di Napoli non è soltanto la camorra, che è un problema grave, ma per fortuna, dico, io circoscritto ad alcuni quartieri, alcuni ambiti molto limitati. Il problema di Napoli è quello della microcriminalità, che invece, come dire, è sparsa su tutto il territorio della città, in tutti i quartieri, in tutte le zone, da quelli più degradati a quelli più ricchi, tra virgolette. È quella dell'illegalità di tutti i giorni, del cittadino comune che giustamente si lamenta tutte le cose che non vanno, ma poi è il primo a non rispettare le regole, vivere civile, a non fermarsi al semaforo, a passare con...
Ma secondo lei da dove bisognerebbe ripartire per far affiorare questa benedetta legalità?
Ma guardi, c'era un famoso film di Troisi molto divertente, diceva ricomincio da tre, noi dovremmo ricominciare da zero, cioè Napoli dovrebbe avere un anno zero dal quale ricominciare e ricostruire un futuro che sia diverso da quello che si prospetta oggi per i giovani, che sono, come dire, continuano ad andare via, ma di più, continuano spesso a non cercare il lavoro. Cioè, il dato che più mi ha colpito in questi ultimi mesi, sa che l'Istat sforna dati ogni giorno sulle varie rapporti, lavoro, disoccupazione, eccetera. Il problema qual è? Che apparentemente c'è un c'è nel sud, nel sud e quindi anche in Campania, che è un po' la regione più importante, Napoli sicuramente è la città più rappresentativa del Mezzogiorno d'Italia. Ci sono ogni tanto dei segnali positivi, soprattutto per i giovani e per le donne, di calo della disoccupazione. Invece poi si scopre che questo calo, sia per i giovani che per le donne, è dovuto al fatto che alcuni di questi giovani, alcune di queste donne, in numero consistente, non lo cercano più il lavoro. Per questo scompaiono dall'elenco statistico.
Ma non lo cercano perché?
Non perché l'abbiano trovato, ma perché non lo cercano più, è perché si sono stancati di cercarlo e probabilmente in alcuni casi hanno trovato occupazione altrove, e puoi immaginare a che cosa mi riferisco, cioè occupazione di carattere nero in nero.
Veniamo alla tragedia di Amalfi, dove 3 giorni fa è crollata una terrazza montata su delle travi di legno in un'abitazione data in affitto ad alcuni villeggianti. Sono rimaste ferite 10 di persone, 2 ancora si trovano in gravi condizioni e c'è stata anche una vittima. Voi tra l'altro, proprio come giornale Il Mattino, avete a questo proposito intervistato il Ministro dell'Ambiente, Pecoraro Scanio, che ha detto che bisogna appunto aumentare i controlli perché l'abusivismo, che è sotto accusa in questo caso, abusivismo edilizio, produce non solo delle brutture ma anche dei veri e propri rischi e pericoli per la vita. Tra l'altro c'è stata una circolare diffusa tra i sindaci dei comuni per invitarli a verificare nelle aree di loro competenza i casi di costruzione regolare o abusiva, ma ad oggi solo 4 comuni hanno risposto, e questa è una dichiarazione dell'assessore alle politiche del territorio della regione Campania. Ricordiamo che in Italia la Campania è l'area più colpita dall'abusivismo. Allora, perché anche da parte di questi comuni pare ci sia un po' di lassismo, un po' di così latitanza?
Allora, guardi, io spesso sono in disaccordo con il Ministro dell'Ambiente per quello scambio, sono stato sulla TAV, i Verdi, di cui per quello scambio il leader, hanno opposto resistenza alla costruzione dell'alta velocità nel percorso definito insieme all'Europa. Sono stato in disaccordo con lui sulla politica ambientale per i rifiuti in Campania, cioè il no ai termovalorizzatori che i Verdi hanno dato per molti anni, che secondo me sono una delle cause della crisi, dell'emergenza dei rifiuti che si è prodotta in Campania. Ma questa volta lui dice una frase sacrosanta, lui dice una cosa che il titolo del Mattino di ieri: l'abusivismo uccide ma nessuno vede. Cioè, il problema è, in uno dei posti più belli del mondo, non lo dico io, è riconosciuto internazionalmente.
Sembra che sia un'area anche protetta dall'UNESCO.
Sì, è riconosciuto internazionalmente che la costiera amalfitana è uno dei posti più belli del mondo, non a caso. Noi durante l'estate ci divertiamo a raccontare in alcune pagine tutti i VIP che arrivano. Viene gente da tutto il mondo, ma com'è possibile che si permette a dei signori qualunque di costruire delle terrazze abusive nelle loro case con vista sul mare? Com'è possibile che oggi, dopo una tragedia di questo genere, noi siamo sempre quelli del giorno dopo, com'è possibile che oggi i carabinieri, la Guardia di Finanza, i sindaci stanno lì tutti a raccontare, ecco la mappa degli abusi, ecco la mappa. Ma dove erano fino a ieri?
E lei che risposta si dà?
Io trovo la risposta che, come dire, i comuni, in particolare i sindaci, chiudono un occhio, spesso tutti e due, perché pensano che questa logica di allargare le case, di costruirne altre nuove dove non si potrebbe, eccetera, possono essere utili alla loro attività politica, possono essere utili alla economia del loro comune. Non si rendono conto così che alla fine distruggono tutto, perché poi alla fine uno dei posti più belli del mondo diventa uno scempio sotto gli occhi di tutti.
Il sindaco di Conca dei Marini, dove è avvenuta questa tragedia, si difende dicendo che molto spesso si tratta di strutture che vengono collocate la mattina e tolte la sera, e quindi l'operazione di verifica risulta davvero impraticabile.
Mi pare difficile. In ogni caso, anche vogliamo fermarci al caso di questi giorni, cioè al caso della terrazza del solarium abusivo tenuto giù, era talmente visibile dalla strada oltre che dal mare, che se la mattina lo montano e la sera lo smontano, qualcuno si troverà a passare lì, un sindaco, un assessore, un consigliere comunale, un poliziotto si troverà a passare, si è trovato a passare lì in questi anni, in questi mesi in cui è venuto fuori. fuori questo fungo all'improvviso. Cioè, io voglio dire una cosa, adesso c'è anche un'altra polemica, i sindaci dicono che le leggi sono restrittive, cioè, noi dobbiamo partire da un punto, diciamo, fondamentale. Questo posto qui è un posto, è più bello del mondo, è un posto protetto dall'UNESCO, è un posto con tutti i vincoli ambientali del caso, non bisogna costruire nemmeno un mattone, non bisogna metterci nemmeno un mattone, punto. Bisogna rassegnarsi, io lo dicevo, io sono stato, le mie vacanze le ho divise tra il sud, tra appunto Napoli, la costiera, nemmeno farlo apposta, e alcuni giorni sono stato in Toscana, a Bolgheri, a Castagneto Carducci. Lì, che è un posto dove, come dire, si potrebbe creare il turismo di altissima qualità, eccetera, due famiglie proprietarie della buona parte del territorio, il grado della Gherardesca, noto per i suoi trascorsi con Sara Ferguson, non so se se lo ricorda, e la famiglia incisa di Camerana, hanno impedito che ciò avvenisse, semplicemente difendendo il verde. Difendendo
e purtroppo delle avvisaglie di abusivismo cominciano a riscontrarsi anche in Val d'Orcia. Ma cambiamo argomento e veniamo all'attesa della visita a Napoli di Benedetto XVI, prevista per il 21 ottobre. Il vescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha scritto una lettera ai fedeli dal titolo Napoli, incontro a Pietro, proprio per presentare il significato di questa visita, che tra l'altro coincide con la 21esima edizione dell'incontro interreligioso promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Il tema religioni e culture, dialogo per un mondo senza violenza. Lei che clima ci può presentare?
Devo dire che anche attraverso il giornale, approfitto anche di questa occasione per farlo. Noi siamo felicissimi di questa occasione, siamo grati al cardinale Sepe che da quando è arrivato a Napoli ha dato un nuovo impulso, non solo alla curia napoletana, ma diciamo un po' ha dato una scossa a tutta la città. Siamo naturalmente felici della visita del Papa, speriamo, siamo felici anche che Sant'Egidio abbia scelto Napoli come sede di questo appuntamento molto molto importante. Napoli lo vive, io dico molto così banalmente, Napoli lo vive come un altro G7. Napoli ha avuto anni, 15 anni, 20 anni, un grande momento di rinascita e di vitalità, che è stato quello, diciamo, con il G7, un incontro tra i capi di Stato e di Governo che fu organizzato dall'Italia, fu voluto a Napoli dal ministro Ciampi, che allora era ministro del Tesoro, all'epoca della decisione di scegliere Napoli come sede. Napoli la vive così, pensa che questa visita del Papa e poi l'appuntamento, pronto questo G8, G7 delle religioni, possa essere, diciamo, non solo una grande iniezione di fiducia con la visita del Santo Padre e con questi giorni di preghiera, ma possa essere anche lo stimolo a rilanciare l'immagine della città, a prepararsi a questo appuntamento nel migliore dei modi, a dare di Napoli un'immagine di nuovo positiva e poi di cavalcare quest'onda positiva che arriva da questo appuntamento anche per i giorni e i mesi a venire. Questa è la grande attesa di Napoli. Noi come giornale stiamo molto sensibilizzando questo, sia da un punto di vista religioso, perché poi non dobbiamo assolutamente perdere di vista il centro di questo appuntamento, cioè confronto tra religioni, il dialogo interreligioso, che è una cosa fondamentale per lo sviluppo dei popoli, per lo sviluppo della comunità internazionale, soprattutto per la pace, ma accanto a questo, diciamo, l'occasione per Napoli di darsi una spinta in avanti, che come oggi è quanto mai necessaria.
Grazie a Mario Orfeo, direttore del quotidiano Il Mattino di Napoli, buon lavoro, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Questa trasmissione sarà disponibile a partire da questo pomeriggio sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Io vi lascio agli altri programmi di 105 Live, il canale in FM della Radio Vaticana. Tra 3 minuti circa un flash news in lingua inglese da Antonella Palermo, da Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Eva Orman in regia. Un caro saluto e a risentirci.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.